Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si è proposto per il governo nella pienezza dei tempi. Condurre al Cristo unico capo ricondurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al Re il Signore. Alleluia, alleluia. Sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia.
Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Sempre continuando a parlare ai sommi sacerdoti, agli scribi, ai farisei, Gesù disse loro ancora una parabola. Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono già macellati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi, preso i servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme in loro città. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ai crocichi delle strade, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. usciti nelle strade, quei servi l'accolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: «Amico, come hai potuto entrare senza abito nuziale?» Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridor di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti». Parola del Signore. Abbiamo terminato allora ieri il capitolo 21 con la parabola dei vignaioli, e ovviamente quella parabola era proprio diretta agli scribi, farisei, sommi sacerdoti, no? Stamattina comincia il capitolo 22, però ci stiamo rendendo conto che anche il capitolo 22 è usato da Matteo quasi come una raccolta di insegnamenti o di parabole che Gesù usa per mostrare un dato fondamentale che caratterizza il Vangelo di Matteo, no? Cioè è che Gesù sta in un certo senso proclamando che adesso è giunto il tempo del compimento. Gesù è il compimento, no? Diciamo così che il sottofondo che c'è in questa pagina è proprio questo. Gesù che sta proclamando il suo essere il compimento. E infatti anche stamattina la parabola va in questa direzione. Perché? Perché? Allora, il regno dei cieli ritorna il modo con cui Gesù racconta le parabole. Ricordate, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto, e oggi il regno dei cieli è simile a un re che fa un banchetto per le nozze di suo figlio. Allora, l'inquadratura: un re che prepara le nozze del figlio, quindi la festa è per le nozze del figlio. Ma che cos'è questa immagine che serve a capire il regno? L'immagine è questa, è l'immagine proprio del tempo in cui Dio manifesta il suo figlio. Allora, questo banchetto è il tempo di Gesù, è il tempo in cui gli uomini possono vedere Gesù. Ovviamente sono le nozze per il figlio, no? E quindi è un tono festoso, è la festa. Ma perché è la festa? È certo, perché il tempo del figlio, stando appunto all'indicazione di Matteo, perché il tempo del figlio è finalmente la risposta alla grande attesa. L'attesa che nella scrittura ovviamente è definita così, l'attesa del Messia. Però è l'attesa del momento in cui si può godere la festa, cioè Dio che si manifesta e quindi fa gioire l'umanità. Ovvio che questo banchetto di nozze, ci dice la parabola, è preparato. Ma questa preparazione che cos'è? Il banchetto di nozze è stato preparato da secoli, cioè attraverso tutta l'esperienza di Israele. Dio ha preparato tutto perché doveva essere proprio quel popolo a gioire per primo del momento delle nozze, della venuta del figlio, però la parabola ci dice un particolare. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma la tristezza, questi non vollero venire, nessuno. Infatti, anche gli altri, nonostante l'insistenza dei servi, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, addirittura uccisero i servi. Quindi proprio che coloro che dovevano essere pronti a entrare alle nozze, quindi a godere la festa perché il figlio di Dio è entrato nel mondo, sono quelli che non ci vanno, anzi lo disdegnano. E qui ovviamente emerge un altro particolare, no? Che è in Matteo, ma è in tutti gli apostoli, no? Poi in modo particolare è molto insistente in Paolo, no? Vi ricordate quando Paolo, dopo 14 anni, dice lui, che ha predicato il Vangelo in giro, si decide ad andare a Gerusalemme per incontrare Cefa e per incontrare gli apostoli. Proprio perché dice, vado a confrontarmi, no? Per vedere se quello che sto facendo è vero, è giusto. E il particolare è la conclusione di questo incontro. Quando appunto si dice, allora, Simon Pietro si dovrà preoccupare dei giudei convertiti. Mentre Paolo dice, io sono mandato per i pagani. E in effetti tutta l'azione di Paolo è rivolta soprattutto ai pagani. Ma che cos'è questo particolare? È il particolare che Matteo ricorda in questa parabola. Infatti, interessante, ora andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Cos'è successo? Trovarono buoni e cattivi, e però la sala si riempì. Allora, è la parabola che prelude proprio a questo, no? Che il figlio, quindi il giorno delle nozze del figlio, non è riconosciuto da coloro che invece avrebbero dovuto riconoscerlo. Ricordate ancora Giovanni. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto, non l'hanno voluto. Eccolo qui. Però chi ci entra in questa sala, appunto? I pagani. E qui sappiamo come nelle precedenti meditazioni, no? La sottolineatura che viene fatta è proprio che Gesù è circondato da peccatori, da pubblicani, da prostitute, ovvio, perché la chiamata arriva proprio a coloro che non hanno ricevuto l'invito, perché non sono dentro a questa, diciamo, tradizione perfetta, ma sono quelli che comunque hanno ancora, tutto sommato, il cuore libero nei confronti di Dio, lo cercano veramente. E allora ci entrano alla sala. E però c'è un ultimo passaggio. L'uomo che è colto senza l'abito nuziale. Cosa vorrà dire? Chi è questo uomo che è entrato alle nozze senza l'abito nuziale? Innanzitutto, che cos'è questo abito nuziale? Allora, se le nozze sono il godimento della festa che il re ha voluto, quindi è entrare al banchetto del re. Questo è il punto. Però per entrare al banchetto del re tu devi entrarci solamente se credi e accetti l'invito alle nozze del figlio. Ecco perché è importante l'abito nuziale. Cioè devi capire che per entrare lì devi credere a quel momento, le nozze del figlio. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi è senza l'abito nuziale è chi ha la pretesa di avvicinarsi a Dio, ma senza passare attraverso Gesù. Del resto, stiamo avendo prova di questo, no? Come veramente sembra che questa sala del banchetto ormai oggi si sia aperta a tutti, no? Perché l'importante è credere in Dio. E ci siamo dimenticati che per essere sicuri di essere con Dio devi indossare l'abito nuziale. E l'abito nuziale è quello che ti fa sentire capace di condividere le nozze del figlio. E quindi è rivestirsi di Cristo che ti permette di entrare in comunione con Dio. Altro che fare tutto d'un erbo un fascio, no? Cioè, la sala è aperta a tutti, e allora si intende dire, sì, però anche la parabola lo dice, no? Buoni, cattivi, i crocichi delle strade, dentro tutti, quindi è chiaro che tutti devono entrare al banchetto di Dio. Momento, però la parabola è stata molto acuta. È vero che sono entrati tanti, buoni, cattivi, tutti quelli che sono stati trovati per le strade, però sono entrati, cosa vuol dire? Che per entrare lì però sono quelli che hanno dentro di sé questa volontà, la volontà di partecipare alle nozze del figlio, quindi indossano l'abito nuziale, riconoscono il figlio. Ecco il punto che sfugge, perché questo testo qua sicuramente interpretato con i criteri di oggi è proprio interpretato con questo buonismo assoluto, no? Avete visto? Anche Gesù lo dice. Nel regno dei cieli si devono entrare tutti. Non ci sono problemi per entrare nel regno, perché lui va a cercarli. E dimentichiamo il particolare. Quel particolare che invece la parabola è premurosamente attenta a dirci. Non tutti così a caso entrano nella sala, ma tutti devono indossare l'abito nuziale per entrare in quella sala. Perché lì ci sono le nozze dell'agnello, perciò per entrare lì devi riconoscere che solo Gesù è quello che ti permette di stare con Dio. Ecco le nozze del figlio dove sono. Sono lì, le nozze del figlio. Ecco cos'è l'abito nuziale. Ovvio che qui Paolo l'aveva anticipata questa cosa, no? Appunto, in due passaggi, se vi ricordate. Il primo passaggio è quando ci invita Paolo a rivestirci dell'uomo nuovo, facendo morire l'uomo vecchio. Però ci chiediamo, Paolo, ma qual è l'uomo nuovo? E Paolo continuerà, secondo passaggio, rivestitevi di Cristo. Oh, ecco l'abito nuziale. Rivestitevi di Cristo, perché solo se vi rivestite di Cristo siete riconosciuti dal Padre. Perché è bella quell'espressione che si usa, che ha usato soprattutto San Giovanni, no? Quando dice, perché noi siamo diventati figli nel figlio. Rivestitevi di Cristo, l'abito nuziale. Ed è solo quello che ti permette di godere la festa che il re ha indetto, il banchetto delle nozze. Il banchetto, si intende, no? Il banchetto di coloro che riconoscono il figlio. E riconoscendo il figlio possono stare alla presenza di Dio. Sono nella sala del banchetto. E sono tutti rivestiti dell'abito nuziale. Bellissima anche questa immagine, no? Che verrà ripresa dall'Apocalisse. Ricordate, quando ci descrive il trono circondato da tutti coloro che hanno indossato la veste bianca. E sono lì, attorno al trono, è la festa. Ma c'è quella domanda che il vegliardo fa al veggente, no? Ma sai chi sono coloro che hanno la veste bianca? No, tu lo sai, dimmelo. E il vegliardo: sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, l'abito nuziale. Ma adesso godono il banchetto, stanno con Dio. Ecco la profondità di questa parabola, perché non è messa lì così a caso, però è il regno dei cieli che è così. E allora questa parabola ovviamente rivolta soprattutto ai sommi sacerdoti, agli scribi e ai farisei, cosa intendeva dire? Intendeva dire una cosa tremenda. Perché quello lì che è senza l'abito nuziale, nel momento in cui Gesù racconta questa parabola, chi è? Lascia sottinteso. Sono i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti, i quali presumono di essere degni di stare alla presenza di Dio, però non riconoscono il figlio. Quindi sono senza l'abito nuziale. Oltretutto, costoro hanno una tradizione ben chiara, no? Quelli che hanno ucciso i servi. Quante volte Gesù dice: avete ucciso i profeti e adesso uccidete anche il figlio dell'uomo. I vostri padri hanno ucciso i profeti e voi uccidete il figlio dell'uomo. Per continuare la tradizione, no? Di chi non è capace di raccogliere l'invito e pretende di essere nel banchetto senza l'abito nuziale. E poi la grande finale. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Anche qui dobbiamo capirla bene questa finale, perché questa traduzione italiana non è che ce la dà molto, molto chiara. Perché se voi riflettete così in un modo immediato, dici, momento, molti sono chiamati, pochi sono eletti, ma allora il Signore fa delle preferenze. Perché è inutile che ci mettiamo di impegno se poi ci sono già quelli eletti. Detti in altre parole, quelli predestinati ormai, no? A essere con Dio. Ma vuol dire così? No, che non vuol dire così. Non è questo il senso. Il senso è molto più bello, molto più, diciamo così, comprensibile. Perché molti sono chiamati, ma pochi capaci di rispondere. Questo è il punto. Vi ricordate il testo ancora di Matteo, quando abbiamo sentito, no? Quel famoso, quel tale, che cosa devo fare per entrare nella vita eterna? Poi se ne andò triste. E certo, chiamato, è stato chiamato, però non ha saputo rispondere. Quindi pochi sono quelli che rispondono. E pochi sono quelli che credono a questa chiamata. E chiaramente, facendo questo, ovviamente, ci rimanda alla difficoltà della risposta, no? Chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E chi lo fa? Risposta: ma pochi sono gli eletti. Cioè, pochi rispondono a questa chiamata. E naturalmente, posta qui questa espressione, ci sta. Perché? Perché la parabola cos'era? È la parabola di chi chiama ma non trova risposta. Molti sono stati gli invitati, ma nessuno ha risposto. Mentre coloro che sono stati chiamati sulle strade hanno risposto. Allora, questo pochi sono gli eletti vuol dire così, vuol dire la chiamata c'è per tutti, per tutti. Infatti bellissima la parabola, perché quell'espressione poi è incredibile, no? Poi disse: andate ora ai crocicchi delle strade, per dire dappertutto, non lasciate scoperto niente, cioè fate in modo che questa chiamata arrivi dovunque. Bellissimo. Quindi la chiamata c'è per tutti. Il punto è la risposta, perché la risposta è affidata a ciascuno è la responsabilità di ognuno. Quella responsabilità che ti permette di rivestire l'abito nuziale o di pretendere di entrare senza l'abito nuziale. Ed è lì che decidi se fai parte di chi ha risposto o se fai parte di chi presuntuosamente ha creduto di rispondere ma non ha risposto. Quindi non fa parte di quei pochi. Ecco allora Matteo, riconsegnando questo testo alla comunità cristiana, cosa vuole sottolineare? Vuole sottolineare proprio questo. State attenti perché molti sono i chiamati, ma pochi quelli che rispondono. Ma voi siate tra quelli che rispondono. Ma rispondono che cosa? Rispondono a riconoscere il Figlio. Pronti a riconoscere che cosa? Il momento bellissimo delle nozze del Figlio, cioè capire il disegno di Dio. E il disegno di Dio è questo: perché l'uomo possa avere la sua pienezza ha bisogno di Gesù. E perciò il Padre manda Gesù perché l'uomo possa davvero godere di questa pienezza, la pienezza di chi sta nel banchetto di nozze. Di chi sta là, dovete sentito anche qui, bellissima anche la descrizione particolareggiata. Di nuovo mandò gli altri servi a dire: ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. E questo particolare cosa vuol dire? Vuol dire proprio la pienezza. Il godimento della pienezza di Dio, dello stare con Dio, è il banchetto che Dio ha preparato. Però per entrarci è necessario credere alle nozze del Figlio. Ci entri solo per celebrare le nozze del Figlio, cioè per dire: in Gesù io trovo tutta la pienezza di Dio, sono le nozze del Figlio. E per entrare lì devi passare attraverso il Figlio, devi indossare l'abito nuziale. Ecco, bellissimo quello che poi Paolo arriva a dire, ovviamente di se stesso, no? Per quasi, poi Paolo era così, no? Diceva di se stesso e poi vi ricordate quell'espressione: siate miei imitatori. Però non si ferma lì. Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Perciò alla fine siate imitatori del Cristo, di nuovo rivestitevi del Cristo, perché è lì che voi godete della presenza di Dio. E Paolo arriva a dire appunto: e io cosa ho fatto? E non sono più io che vivo, è il Cristo che vive in me, mi sono rivestito di Cristo e sono sicuro adesso di essere nella comunione con Dio. Perché? Perché ho creduto alle nozze del Figlio, ho indossato l'abito nuziale. Bellissima anche l'altra espressione che usa ai Romani, no? E voi, dice Paolo, adesso che vi siete rivestiti di Cristo, eccetera, cosa dovete essere? Adesso però voi siate il profumo di Cristo, cioè voi dovete far sentire la gioia di questa festa, di questa partecipazione al banchetto, cioè la gioia di aver capito che nel Figlio, in Gesù, voi godete la certezza di essere con Dio, il profumo di Cristo. Ecco allora anche stamattina Matteo consegna questo testo alla comunità cristiana, ma lo consegna anche a noi, proprio dicendoci che è importante arrivare ad essere gioiosamente partecipi di questo banchetto che Dio ha indetto. Cioè Dio vuole stare con gli uomini, vuole che gli uomini stiano con Lui, perché gli uomini con Lui godono la pienezza. Però ci ha detto anche: per fare questo avete bisogno di Gesù, il mio Figlio, le nozze del Figlio. E allora l'invito è proprio questo: intensifichiamo sempre di più il nostro rapporto con Gesù. Ma intensificarlo cosa vuol dire? non vuol dire una cosa mistica, no? Non vuol dire una cosa così, diciamo così, spiritualeggiante, no? Ma intensificare il rapporto col Cristo ce lo dice concretamente Pietro nella sua lettera, vi ricordate quel passaggio noto, eh? Perché, dice Pietro, noi dobbiamo calcare le sue orme. Quindi è questo godimento della presenza di Gesù, lo esprimiamo se davvero nella nostra vita conformiamo sempre di più la nostra umanità alla sua. Calcate le sue orme. Ecco cosa dobbiamo chiedere al Signore, che la nostra umanità sia bella, sia libera, sia davvero pulita. Perché? Perché noi l'abbiamo consegnata a Gesù. La nostra umanità si è rivestita di Gesù, l'abito nuziale. Ecco, poi noi abbiamo questa grazia, quella di ricevere la comunione. Anche stamattina noi facciamo la comunione con Gesù. Ed è bello questo, perché? Perché ogni volta che facciamo la comunione è una consegna che noi facciamo a Lui, no? Per dire, davvero, trasforma la mia umanità, perché sia davvero un'umanità che parla di te. E la comunione è proprio questo. Io in voi e voi in me. Siamo una cosa sola. È la nostra, è il nostro principio di trasformazione, ma è la partecipazione al banchetto delle nozze del Figlio, perché ci abbandoniamo totalmente a Lui, indossiamo il nostro abito nuziale. Ecco, allora chiediamo anche questo, ancora questo stamattina, e glielo chiediamo però con la preghiera con la quale riconosciamo la festa di nozze, cioè riconosciamo che Gesù è veramente il nostro Messia. Glielo diciamo con la preghiera numero 1.